Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Nadia Righi. Ciao Nadia, ben ritornata.
Ciao, ben trovato.
E con Nadia, per chi ci segue da un po', parliamo di un, perché lei è la direttrice o direttore del Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, parliamo di quadri del suo museo. E adesso, in questa settimana di Pasqua, un quadro particolare che è visitabile fino all'11 di maggio. Di che quadro stiamo parlando?
E abbiamo un ospite veramente d'eccezione. Abbiamo il compianto di Giovanni Bellini, che proviene dai Musei Vaticani. È una tavola straordinaria, alta poco più di un metro, che ora è Musei Vaticani, ma in origine costituiva la cimasa, cioè la parte sommitale, la parte apicale di una straordinaria pala d'altare che Giovanni Bellini, pittore veneziano del Rinascimento, dipinge per la chiesa di San Francesco a Pesaro. Il fatto straordinario è che la pala esiste ancora, è una struttura gigantesca, alta circa 6 metri per dare un'idea, compresa la cimasa, e tuttora la cornice, compresa quella della cimasa e tutto il resto della pala, sono visibili nel Museo Civico di Pesaro. Tra l'altro Pesaro quest'anno è la capitale della cultura, quindi insomma magari qualcuno proprio in questi giorni di vacanza ha anche la possibilità di andare a visitarla, e vale sicuramente la pena vedere l'intero di questa straordinaria opera d'arte.
Ma se voi avete il compianto sul Cristo morto, allora manca un pezzo lì a Pesaro.
Esattamente, manca un pezzo, c'è la cimasa, la cornice della cimasa con un buco. E è tutta lì però l'opera, e tra l'altro anche la carpenteria, la macchina d'altare è straordinaria, perché Giovanni Bellini la realizza con la sua bottega, è in parte anche dipinta sui pilastrini, sulla predella, e raffigura al centro un'incoronazione della Vergine tra santi, e quindi poi nella predella le storie relative ai santi, e nei pilastrini una serie di santi, diciamo così, legati ai francescani di Pesaro o appunto santi locali. Questa grande macchina d'altare era stata pensata da Giovanni Bellini per essere anche smontata e rimontata in loco, cioè non ha dei chiodi, è tenuta insieme come da degli incastri, da dei pioli, e quindi probabilmente dal porto di Venezia via nave, dobbiamo immaginare, sia appunto arrivata alla città di Pesaro per essere poi montata appunto nella chiesa dei francescani, che ora non esiste più. Il compianto, la cimasa, viene poi portata a Parigi dalle truppe napoleoniche dopo la soppressione degli ordini religiosi, e finisce ai Musei Vaticani perché quando Canova, dopo il 1815, contribuisce, insomma, agisce presso la Francia per poter riavere indietro le opere trafugate dalle chiese, il problema è che la chiesa di San Francesco non c'era più, non era più utilizzabile, e dunque è una delle opere, come ad altre accaduta, che finisce nello Stato Pontificio, e quindi poi entrerà nei Musei Vaticani. Invece il resto della pala nel frattempo era stato spostato, e quindi questo è il motivo per cui ancora integra riusciamo a vederla al Museo Civico.
Ecco, questo quadro dei Bellini, per chi non è così addentro, in che periodo si colloca?
Allora, viene realizzato intorno al 1475, Bellini è un artista che nasce intorno al 1440 e muore nel 1516, ha un percorso molto lungo, lavora per diciamo quasi 60 anni, insomma, quindi una carriera molto ricca, molto prolifica e anche molto assolutamente apprezzata. Quindi si tratta di un quadro della maturità, lo dipinge quando ha 35-40 anni quando ormai Bellini era famosissimo in patria e non solo, evidentemente, visto che questa commissione appunto arriva addirittura dalle Marche. era un artista che ormai si distingueva per due grossi filoni, da una parte le grandi pale d'altare, dall'altra parte la pittura devozionale, quella destinata alla devozione privata, quella destinata alla preghiera. Ed è interessante perché appunto la pala di Pesaro in qualche modo racchiude, potremmo dire, entrambi gli aspetti, no? La grande pala d'altare, geniale anche proprio nell'invenzione, e questo straordinario compianto che anche visto da solo, anche visto isolato come in questo momento, dopo il percorso di avvicinamento appunto che in museo abbiamo costruito, è davvero un'opera che aiuta a entrare nel tema. Io continuo a chiamarlo compianto perché questo è ormai il titolo ufficiale, insomma, che viene dato negli inventari. Si tratta in realtà di un'unzione del corpo di Cristo. Sarebbe interessante anche ragionare un po' su questo tema, no? Perché noi tante volte diciamo pietà, diciamo compianto, parlando di quadri che raffigurano Cristo morto attorniato da qualcuno, da Maria, da San Giovanni oppure da altri personaggi. In realtà la pietà è un'iconografia ben precisa, tutti abbiamo presente, credo, la pietà di Michelangelo nella chiesa di San Pietro, no? Quindi la Madonna con in braccio Cristo morto, quella è la pietà, la cosiddetta Westerwild di origine nordica. Tutte le altre scene in realtà sono Cristo morto con qualcuno, Cristo morto sorretto da angeli o in questo caso appunto questa strana, particolarissima scena dove Cristo è attorniato non canonicamente da Maria e San Giovanni, ma da tre altri personaggi che sappiamo essere stati attorno alla croce, cioè Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo e la Maddalena. Ed è proprio la Maddalena che compie un gesto delicatissimo, prendendo la mano sinistra di Gesù tra le sue mani, al di sopra della mano destra di Gesù, quindi Bellini intreccia queste quattro mani e Maddalena sta ungendo con le dita della sua mano destra la ferita sulla mano di Cristo, grazie appunto agli unguenti tenuti in mano in un preziosissimo vasetto dorato e decorato da Nicodemo. Quindi è una scena di grande raccoglimento e credo che sia proprio bello poterne parlare adesso a pochi, insomma, a poca distanza dal momento che la Chiesa celebra la passione di Nostro Signore, perché è proprio un quadro che ci fa entrare nel tema e ci fa entrare con una lentezza necessaria, perché se ci pensiamo bene, nei Vangeli il momento del compianto, il momento della pietà non c'è, si parla della crocefissione e poi il Vangelo di Giovanni per esempio dice semplicemente che Giuseppe d'Arimatea va da Pilato a chiedere di poter avere il corpo di Gesù, prendono il corpo e lo seppelliscono probabilmente un po' in fretta e furia, si dice anche per paura dei giudei, quindi il motivo è chiaro, insomma ormai era sera, era la vigilia di Pasqua, era la vigilia della Parasceve e sappiamo per gli ebrei durante il sabato non era possibile compiere azioni di questo tipo, non era possibile neanche toccare i cadaveri, non era possibile dunque compiere i riti della sepoltura. Quindi noi dobbiamo immaginarci che quel momento del compianto probabilmente non è mai stato, non è mai esistito. È come se la tradizione cristiana avesse sentito l'esigenza invece di farcelo vivere, perché è necessario umanamente, di fronte a una grande tragedia, di fronte a una morte, per noi fermarsi a guardare. D'altronde faccio questa riflessione, è quello che la liturgia, è quello che la Chiesa fa, no? Da quando dal momento della passione di Nostro Signore il venerdì pomeriggio, il venerdì santo, e fino al momento in cui si sciolgono le campane alla mezzanotte della Pasqua, è davvero il grande silenzio, no? È esattamente quello, il momento del compianto, il momento della riflessione, il momento in cui viene chiesto di contemplare la passione di Nostro Signore.
Eh sì, molto bello, molto bello. Effettivamente adesso riesco a capire perché entrando nel vostro sito c'è questo intreccio di mani e che uno dice, ma il resto del quadro dov'è?
È proprio il punto che abbiamo scelto, è un'immagine bellissima, è un po', come posso dire, il centro compositivo nel senso che non è al centro della scena, non è al centro geometrico della scena, ma davvero queste figure sembrano ruotare intorno, no? Quasi con una forza centripeta, sembrano attirate insomma da questo delicatissimo intreccio, e dall'altra parte è sicuramente il centro emotivo, perché appunto l'impronta di dolcezza, di lentezza, di contemplazione è veramente suggerita da quelle mani così delicate. Sono mani della Maddalena appunto, che ci dicono proprio di un ripetere un gesto. Interessante anche questo aspetto, perché i personaggi si pongono davanti alla morte di Cristo ciascuno com'è, come ripetendo quei gesti che il Vangelo ci fa immaginare, no? Maddalena che, diciamo così, nella tradizione cristiana ad un certo punto è stata assimilata a quella donna che in casa di Simone il Fariseo unge i piedi di Gesù, li bagna con le proprie lacrime, li asciuga coi propri capelli, no? Quindi questo gesto dell'unzione prefigurato in quell'episodio evangelico, in cui in realtà non si nomina Maria Maddalena, quindi probabilmente non è la stessa figura, ma comunque nella tradizione cristiana lo diventa, e dunque Maddalena qui ripete quel gesto, la sua modalità, se vogliamo, di stare vicino a Nostro Signore. Ed è bellissimo perché questi tre protagonisti sono persone normali, no? Giuseppe d'Arimatea, un uomo del Sinedrio, Nicodemo, quello che era andato di lui di notte, la Maddalena che dall'inizio alla fine della vita pubblica lo segue, sta con lui insieme ai dodici fino appunto ad arrivare a essere nominata di nuovo sotto la croce, cioè tre persone che hanno seguito Gesù durante la sua vita terrena, durante la sua vita pubblica, e che hanno riposto le loro speranze in lui. Quindi è bellissimo perché è come se ciascuno di noi, insomma, potesse in qualche modo immedesimarsi in uno di questi personaggi e chiedersi appunto davanti alla passione di Cristo cosa significa per me. E del resto Bellini, bisogna dirlo, non risparmia nulla della passione, della morte di Cristo. Apparentemente è un quadro non drammatico, se lo si guarda rapidamente prevale quasi più questo aspetto di dolcezza, di riflessione, ma se lo si guarda con un po' più di attenzione si vede subito che Bellini usa, come è capace di fare, la pittura, l'olio, le velature per farci vedere ad esempio l'incarnato del corpo di Cristo, che ha assolutamente il colore di un cadavere, no? E il contrasto rispetto alle mani e ai visi degli altri personaggi è assolutamente evidente, quindi ci fa vedere che è un cadavere, ci fa vedere un cadavere che ha sofferto a lungo. Faccio un esempio meraviglioso: le labbra di Cristo, e si vede andando da vicino, sono completamente screpolate, come a rievocare, no, quelle parole di Cristo sulla croce quando dice ho sete, e come proprio a farci comprendere che Cristo non è semplicemente morto, ha sofferto ed è morto per salvarci, ha sofferto la via della croce, la passione del Venerdì Santo. E poi anche gli altri punti, le ferite sul costato dal quale esce un sangue rappreso, la mano, che è la mano in una postura anche sgrammaticata, possibile solo se hanno reciso i tendini del polso, quindi ci fa cogliere il chiodo che penetra nella mano. Insomma, non fa sconti Bellini, ci fa comprendere che questo uomo è un uomo che è morto ed è morto soffrendo. E questo è come se scuotesse ancora di più le coscienze, no? Chiedesse ancora di più, come nelle laude medievali, no? Di soffermarsi a guardare, di appunto compiangere, piangere insieme. E tra l'altro è quello che abbiamo chiesto in questa occasione anche ad alcuni artisti contemporanei di fare, perché rispetto ad altre occasioni in cui abbiamo lavorato costruendo una mostra intorno ad un'unica opera, in questo caso abbiamo chiesto a quattro artisti affermati nel panorama dell'arte contemporanea italiana, artisti nati tra gli anni 80 e gli anni 60, quindi non più giovanissimi, diciamo, maturi certamente, abbiamo chiesto a ciascuno di loro di porsi davanti a Bellini in un progetto che abbiamo realizzato insieme a Casa Testori con la curatela di Giuseppe Frangi, che di questa mostra insieme a me e a Fabrizio Biferali, che è il responsabile delle collezioni del Cinquecento dei Musei Vaticani, appunto abbiamo curato. E gli artisti si sono veramente messi in gioco.
Ci fermiamo un attimo, scusa Nadia, per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Va bene.
Eccoci con insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Nadia Righi, stiamo parlando di questo quadro bellissimo di Giovanni Bellini, Il compianto sul Cristo morto. Io ho proprio qui davanti la fotografia di questo quadro e devo dire che è veramente bello, perché ha dei punti luce sia sul volto della Maddalena, sulla mano, sui muscoli di Cristo e sul velo, questo telo bianco che copre, che sono incredibili, veramente.
Sì, sì, è proprio la capacità straordinaria pittorica di Giovanni Bellini, che probabilmente intorno a queste date a Venezia incontra Antonello da Messina, quindi quest'altro gigante della pittura italiana che fa un po' da mediatore nei confronti degli artisti del nostro paese e veneziani anche in particolare, per la conoscenza della pittura fiamminga e dell'uso esaustivo della pittura olio. Quindi Bellini comincia a dipingere per velature, l'olio è trasparente, quindi stendendo velatura sopra velatura riesce ad ottenere questi effetti coloristici e luministici veramente straordinari che lo porteranno a quella che poi si definisce la pittura tonale nella fase, diciamo così, estrema della sua attività. Insomma, Giovanni Bellini è un artista incredibile, nella sua bottega transitano Giorgione, il giovane Tiziano, insomma è uno che davvero ha fatto un po' da collettore di quelle che erano le grandi componenti della pittura non solo veneziana ma italiana, ma nello stesso tempo ha dato moltissimo a sua volta. La stessa pala di Pesaro con questa cimasa rettangolare viene presa da molti artisti dell'Italia centrale come modello. Perugino, per esempio, nella Pala dei Decemviri ripete questa stessa struttura. Insomma, è un artista veramente incredibile, un caposcuola della pittura italiana, non solo veneziana.
Senti Nadia, ti chiedo scusa, prima ti ho interrotto, probabilmente stavi parlando di quattro artisti perché era l'avvicinamento a questo quadro, no? Che stavi descrivendo.
Esatto, noi abbiamo proprio chiesto a questi artisti di fare una riflessione con il veto assoluto, diciamo, di riprendere formalmente l'opera, cioè di porsi, abbiamo chiesto loro di porsi davanti all'opera con grande umiltà, perché di fronte a un capolavoro è necessario fare così, e come ciascuno di noi dovrebbe fare, lasciarsi interrogare da una bellezza incredibile, da una capacità tecnica incredibile, ma ancor di più dal contenuto, dalle domande che un'opera del genere suscita. Cosa vuol dire prendersi cura, ad esempio, no? Una parola che dopo la pandemia è diventata ancora più d'uso e assumendo, io credo, dei valori anche molto più profondi di quanto non fosse prima. Cosa vuol dire stare di fronte ad un grande dolore, ad una grande ferita? Cosa vuol dire che la morte non è l'ultima parola? Cosa vuol dire che ci può essere una speranza? Perché questo quadro, in fondo, a noi cristiani non parla di morte, parla di vita. Si stanno prendendo cura di un corpo che è destinato a essere risorto, quel cielo azzurro fuori tempo, fuori luogo, perché quando è avvenuto il momento del compianto, appunto, probabilmente era già sera, se mai è avvenuto, quindi Bellini raffigura quel cielo azzurro che è un segno fortissimo di speranza, un simbolo del paradiso, richiamando il paradiso che è rappresentato nell'incoronazione di Maria, che è contenuto, che è raffigurato nella pala sottostante. E quindi questi quattro artisti, diversissimi l'uno dall'altro, per storia, per stile, per tecnica, si sono appunto messi all'opera. E Letizia Carriello, Andrea Mastrovito, Emma Ciceri e Francesco De Grandi hanno quindi prodotto quattro opere molto diverse una dall'altra. C'è chi lavora col video, Emma Ciceri, c'è chi produce delle opere all'apparenza astratte, dei manufatti straordinari come Letizia Carriello, che lavora tendendo dei fili rossi su dei chiodi, quasi creando una sorta di grande ricamo in questa serie meravigliosa che si chiama Gates, quindi porte, intendendo che le opere possono essere una porta verso l'apertura del senso delle cose, verso il significato ultimo delle cose, oppure Francesco De Grandi, un artista della scuola di Palermo, molto più figurativo, o Andrea Mastrovito, che realizza un'opera incredibile riprendendo la scena del Cristo di Leopoli, quindi un'immagine che è stata pubblicata su tutti i giornali, che vede dei soldati che portano via dalla cattedrale armena di Leopoli il crocifisso dell'altar maggiore come per un punto di speranza da cui ripartire. E Andrea Mastrovito, appunto, che è un artista che lavora molto anche sulla storia contemporanea, riprende quell'opera mettendola, diciamo, su uno sfondo che tramite il frottage rievoca tutta una serie di libri, di contenuti di carattere distopico, come a dire, appunto, che anche quando la realtà sembra completamente franare c'è un punto fermo da cui ripartire. E questo è un po' il filo rosso, direi, che emerge anche nelle opere degli altri artisti, no? Questo stare, questo non dimenticare una grande ferita, un grande dramma che può averci colpito personalmente o anche come umanità storicamente, ma la necessità di un punto di speranza, di un punto fermo, come in fondo questi tre personaggi di fronte a Cristo morto sembrano volerci dire, no? Uno stare con un grande dolore, le labbra dischiuse di Maddalena che sembrano riuscire a respirare, la fronte aggrottata di Nicodemo che sembra imperturbabile ma che in realtà sta pensando probabilmente a che cosa ha rappresentato quest'uomo, Cristo, nella sua vita, che significato ha avuto nella sua vita, che dolore gli provoca questa morte, e nello stesso tempo però un prendersi cura che dice di una speranza nella resurrezione.
Senti, intanto ti ringrazio per questa chiacchierata. Mi dicevi come come museo state facendo qualcosa d'altro.
Sì, in questo momento e fino al 14 di aprile abbiamo un'altra piccola mostra, piccola ma importante, nel senso che è un progetto legato al tema arte e disabilità. È un progetto che si intitola Divine Creature, pensato, ideato da Adamo Antonacci con le fotografie di Leonardo Baldini alcuni anni fa, prima della pandemia. E l'idea che Antonacci ha avuto è stata quella di ricreare con dei tableau vivant, diciamo, no? Quindi con delle scenografie teatrali e degli attori, 10 opere di arte sacra famosissime. Il fatto particolare è che queste opere, fotografate con una qualità veramente straordinaria, vedono come attori, come protagonisti, un gruppo di ragazzi con disabilità e le loro famiglie. Quindi è un progetto che era nato proprio con l'idea di rendere questi ragazzi davvero protagonisti di questa bellezza. E noi abbiamo voluto però continuare a far vivere questo progetto, di cui in mostra viene raccontato tramite un piccolo documentario anche il backstage del lavoro, ed è veramente un filmato stupendo che vale la pena di guardare. Però noi abbiamo voluto aggiungere un pezzettino, quindi questa mostra è stata organizzata insieme a Consulta per la Disabilità dell'Arcidiocesi di Milano e insieme ad un gruppo di ragazzi coordinati da ANFAS Nord Milano. Abbiamo la possibilità in alcuni giorni della settimana di avere a disposizione, a nostra disposizione, un gruppo di persone con disabilità che hanno fatto un lavoro meraviglioso su queste opere, quindi loro fanno da guide, diciamo, da introduzioni alle visite a disposizione dei visitatori, e raccontano non solo le opere, non solo ciò che vediamo, ma ciò che significano per loro, quindi proprio mettendo la loro esperienza in condivisione, insomma, con chi viene. E chi invece viene in altri momenti della settimana, quando loro non sono presenti, sul sito ovviamente le date vengono indicate, tutti gli altri hanno la possibilità di visionare dei video scaricandoli da un QR code accanto alle opere, e comunque vedere i ragazzi, appunto, che raccontano alla stessa maniera queste stesse cose. A noi è sembrata una cosa importante, no? Perché significa, si parla tanto di inclusione nei musei e spesso il tema è includere le persone con disabilità, ma intendendole sempre come fruitori di un'esperienza. Invece a noi piaceva che fossero i protagonisti e che l'esperienza di bellezza fosse davvero condivisa tra loro, noi, e mettersi in gioco tutti quanti, no? Loro, il pubblico, noi che abbiamo pensato questa cosa, il curatore della mostra che l'ha ideata, e mi sembra, da quello che vedo da questa prima settimana, dalle reazioni del pubblico, è un progetto davvero forte, davvero potente, che fa molto riflettere su che cosa voglia dire davvero inclusione.
Bravi, bravi. Senti, come ultima domanda, allora perché venire a Milano al Museo Diocesano Carlo Mario Martini per vedere questo compianto di Giovanni Bellini?
Beh, sicuramente sì, sicuramente queste due cose. In questo periodo di Quaresima e Pasqua, sicuramente io credo che il percorso che abbiamo immaginato, pensato e costruito di avvicinamento a quest'opera sia davvero un bel modo per soffermarsi appunto su questo tema e per domandarci davvero cosa significa per ciascuno di noi.
Bene, grazie Nadia, al prossimo quadro e grazie ancora e buona Pasqua.
Grazie a voi, buona Pasqua.